Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Amen. In questi mesi c'è un tema su cui ho meditato tanto e su cui Dio ha parlato tanto al mio cuore, ed è l'adorazione. Per chi non lo sapesse, come chiesa, nei primi mesi di quest'anno ci sono stati i gruppi live e abbiamo appena concluso un percorso proprio su questo. Non ne abbiamo solo parlato, l'abbiamo sperimentato insieme, incontro dopo incontro, facendo anche cose un po' diverse dal solito, un po' strane anche. E oggi sono convinto di una cosa, che Dio voglia portarci un passo più in là, in un posto dove possiamo gustare ancora di più di Lui. Ci crediamo? Amen. Alla predica di stamattina ho dato un titolo, ed è una parola sola, spudore. Spudore. Lo so, è una parola un po' strana, a me piace coniare dei termini che non esistono. E di solito, quando pensiamo alla parola spudorato, la intendiamo in senso negativo, no? Spudorato è qualcuno che non ha vergogna, che è sfacciato, mentre invece il pudore è il ritegno, la vergogna. E per me spudore è togliere quel ritegno, però non ve lo spiego tutto subito, lo capirete in tutta la predica. Ecco, io voglio usare questa parola al contrario, perché credo che esista uno spudore buono, uno spudore santo, una libertà. La libertà di stare davanti a Dio senza più la paura di come appariamo, senza il freno di quello che penseranno gli altri. Cosa sia davvero lo scopriamo insieme adesso. E partiamo dal cuore di tutto e voglio leggere insieme a voi un versetto che è l'immagine a cui gira attorno tutta la predicazione. E si trova in 2 Samuele al capitolo 6 verso 14 e 15. 2 Samuele, capitolo 6, verso 14 e 15. Davide danzava con tutte le sue forze davanti al Signore. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportavano l'arca del Signore con grida di gioia e a suon di tromba. Ora vorrei che immaginaste la situazione. Un re che danza con tutte le sue forze davanti a Dio. Voglio che teniamo gli occhi su questa immagine. Ci torneremo più volte nel corso della predicazione. Ecco cosa faremo insieme stamattina, in modo molto semplice. Guarderemo tre persone, tre personaggi che hanno adorato Dio senza vergogna, davanti agli occhi di tutti. Un re, due prigionieri, però per me è una persona perché è un episodio, ma poi lo vedremo, e una donna con un vaso pieno di profumo. Sono tre storie e una sola domanda alla fine. Una domanda che riguarda ognuno di noi. Ma per capire quelle tre storie dobbiamo prima capire qualcosa su noi stessi. E parte tutto da un'immagine molto semplice, uno specchio. L'ho portato proprio fisicamente in modo che possiamo capire bene di che cosa stiamo parlando. Grazie Chantal. Io volevo portare uno specchio molto più grande, però Jessica stamattina mi ha detto ma no, prendi quello più piccolo. Cioè me l'ha detto proprio dicendo cosa stai facendo? Stavo portando uno specchio gigante, devo sempre esagerare, l'ho detto all'inizio. Uno specchio. C'è una cosa che facciamo continuamente, riflette anche la luce. È un po' fastidioso, devo dire. Intanto lo tengo qua. C'è una cosa che facciamo continuamente, senza accorgercene, riflettiamo. E non è quel riflettere di pensare o meditare, ma proprio riflettere come riflette uno specchio. E c'è un versetto che voglio leggervi che parla proprio di questo. E si trova in 2 Corinzi, capitolo 3, verso 18. Lo leggo io per voi. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine. Di gloria in gloria. Come uno specchio, rimandiamo l'immagine di ciò verso cui siamo rivolti. Se io appunto Jessica, Jessica vedrà sé, quindi immaginate, io sono lo specchio, sto riflettendo Jessica, potrei riflettere l'immagine di mia moglie perché è mia moglie, quindi la sto guardando, la amo, quindi quando qualcuno guarda me e vede Jessica, vede la sua immagine, si capisce che io sono innamorato di mia moglie. Pensateci un attimo, vi è mai capitato di guardare una persona e vederle in faccia un volto accigliato o un volto teso, un volto spento? Non ve l'ha detto con le parole, ma gliel'avete letto in faccia. Cosa sta riflettendo quel volto? Preoccupazione, ansia o un peso? E al contrario, invece, quando una persona ride o festeggia, danza, il suo viso è felice. Che cosa riflette? Gioia, leggerezza, felicità. E lo vedi prima ancora che apra la sua bocca. Il volto è uno specchio e fa uscire quello che dentro stiamo guardando. Ci siamo? Mi seguite? E questo è il punto. Quello che ci portiamo dentro è che poi si legge addosso, ci si legge addosso. Dipende da dove teniamo lo sguardo. Se restiamo fissi sui nostri problemi, sul giudizio degli altri, su tutto ciò che non va, dentro ci riempiamo di quella tensione e quella traspare. Se invece teniamo lo sguardo su Dio, qua non c'è il cielo però, c'è un soffitto, però immaginate che ci sia il cielo, se teniamo lo sguardo su Dio, dentro cresce qualcos'altro, fa uscire fuori quello che dentro sto guardando. E c'è un'altra cosa, uno specchio non decide che cosa riflettere, riflette semplicemente ciò che gli sta davanti. Se adesso io mi giro con lo specchio e guardo Luca, voi vedrete Luca, credo, no? Ok? Se mi giro verso qualcun altro, rifletterò qualcun altro. Smetto di riflettere quella persona e rifletto quell'altra. Non è cambiato lo specchio. Lo specchio è sempre lo stesso. È cambiato verso dove è girato. E questo lo facciamo tutti, tutto il giorno, senza pensarci, chiaramente, con le cose, non solo con le persone. Uno specchio non smette mai di riflettere, nemmeno per un attimo. La domanda quindi non è se riflettiamo qualcosa, riflettiamo sempre. La domanda è cosa? Se ci giriamo verso noi stessi, riflettiamo noi stessi. E diventa tutto piccolo quanto noi. Se ci giriamo verso il giudizio degli altri, riflettiamo la paura. Diventiamo nervosi. Stiamo sul chi va là o mettiamo una maschera, recitiamo. Se ci giriamo verso una cosa di cui abbiamo fatto un idolo, che può essere il nostro lavoro, un nostro sogno, l'idea di come dovremmo apparire. Pian piano ne prendiamo la forma e non voglio esagerare, ma è biblico. Nei Salmi lo troviamo con delle parole quasi spietate. Chi si fabbrica idoli diventa come loro. Salmo 115, verso 8. Noi diventiamo ciò che guardiamo, sempre. Questa non vuole essere una predica sull'essere più spirituali. È una predica su una domanda che ci riguarda ogni singolo giorno. Verso cosa stiamo girati? A cosa stiamo guardando? Perché non è mai la domanda se stiamo adorando. Stiamo sempre adorando qualcosa. L'adorazione è già il nostro stile di vita. Che ce ne accorgiamo oppure no? La sola vera domanda è la direzione. C'è un esempio che mi ha colpito, che ho sentito qualche tempo fa e che ci ritornerà più utile anche avanti. E dicono che sulla Luna ci sia una polvere sottile, qua non c'è Gioele che posso guardare per confermare, che si chiama regolite, ed è una polvere, la Luna è segnata da secoli di impatti e collisioni, e che sia proprio quella superficie ammaccata, piena di ammaccature, di ferite, se vogliamo, a riflettere meglio la luce del sole. Quella polvere che viene generata da tutti gli impatti aumenta la riflessione della luce del sole. E vorrei che ci fermassimo un attimo su questo. Non è la parte liscia e perfetta a riflettere di più, ma è quella colpita. Qualcuno ha pensato la luna proprio in questo modo. E sempre qualcuno ha pensato noi così, fatti per riflettere una luce che non è la nostra, e capaci di rifletterla, rifletterla anche e forse soprattutto lì dove siamo stati ammaccati. Vorrei che tenessimo, sono tante immagini, mi rendo conto, però vorrei che tenessimo anche questa immagine a mente. Ma c'è un nemico di tutto questo, e ha un nome semplice: la preoccupazione di come appaio. È quella mano che afferra lo specchio e la gira verso la stanza invece che verso Dio. Ed è esattamente da qui che comincia la storia del nostro primo personaggio, Davide, il re che danza. Da tutti questi personaggi che vedremo questa mattina impareremo qualcosa, impareremo ad adorare. E Davide è un re, è il re. Davide è il re di Israele, il più grande che quel popolo abbia mai avuto. In questo momento, nei versetti che abbiamo letto, sta riportando a casa, a Gerusalemme, l'Arca del Patto, una cassa sacra che per Israele era il segno visibile della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Portare a casa l'arca voleva dire riportare a casa la presenza di Dio. Quindi immaginate la festa, immaginate tutto quello che poteva essere quel momento. Davide che danza con tutte le sue forze davanti al Signore. Entriamoci dentro, perché in quella danza c'è molto di più di quanto sembri. C'è una cosa che spesso ci sfugge. Questa non è la prima volta che Davide prova a riportare l'arca a casa. La prima volta non era finita proprio bene. Aveva sbagliato il modo, c'era stato un incidente, un uomo aveva perso la vita e Davide si era spaventato a tal punto da fermarsi. Per mesi non se l'era più sentita di andare avanti. Mi suona un po' come la paura del fallimento, no? Quello che vediamo adesso invece, nei versi che abbiamo letto, è una danza, il secondo tentativo. È la gioia di un uomo che prima aveva fallito, aveva avuto paura, si era bloccato e poi ci ha riprovato. Stavolta Davide fa portare l'arca nel modo giusto, a spalla, con il peso addosso, come Dio gli aveva comandato fin dall'inizio in realtà, ma sappiamo che ogni tanto facciamo le cose di testa nostra, con le nostre forze, con come pensiamo sia meglio fare. A me piace ricordare tutte le volte in cui ho fallito perché ci ho messo del mio, cioè non penso tutti i giorni ai miei fallimenti, anche perché sennò sarebbe una vita molto, molto triste, però ci penso per dare gloria a Dio, perché dico, ok Dio, lì ho commesso un errore, me lo ricordo molto bene, mi ricordo quanto ho fatto male. Questa volta voglio fare come dici tu. E Davide ha fatto così. Ha seguito le indicazioni di Dio. Quindi portano questo peso a spalla, con il peso addosso, e non era una situazione comoda, non era come portarla su un carro mentre altri facevano il lavoro. C'è stata della fatica, è costato qualcosa portare quell'arca. E poi fa una cosa strana per un re. Si toglie la corona e indossa l'efod di lino, la veste del sacerdote. Depone l'abito del potere, quello di un re, per quello del servizio. E danza con tutte le sue forze davanti al Signore. Fermiamoci su questa parola, danza, perché la parola che usa qui il testo non descrive un ballo composto, elegante o misurato. quello che ci immagineremmo per un re. Descrive un roteare, un girare su se stessi, uno slancio fuori controllo. Pensate a un bambino, pensate ai vostri figli, quando sono eccitati per qualcosa, che fanno del danno. Io mi ricordo quando ero piccolino, cioè mio fratello, quando mangiavamo qualcosa di particolarmente buono, cominciavamo a girare così per la stanza. Quindi c'erano i nostri genitori che arrivavano nella stanza e ci vedevano roteare così senza dire niente, e lì capivano che stavamo mangiando qualcosa di particolarmente buono. Davide era così, era entusiasta, era veramente euforico. Quindi questa parola danza nel testo originale descrive un roteare, proprio come un bambino gira su se stesso finché non gli gira la testa per pura gioia, senza uno schema, senza misura. Ecco, un re davanti a tutto il suo popolo che si scatena così, senza compostezza, senza dignità di corte, senza misura. Questo è lo spudore di cui parliamo oggi, non un gesto misurato, ma un uomo che ha smesso di preoccuparsi di come appare. Spudore non vuol dire mettersi a fare cose sconvenienti in mezzo alla piazza, non sto dicendo questo, e non è maleducazione, non è mancanza di rispetto, è un'altra cosa, è la libertà interiore di chi non è più prigioniero di quello che pensano gli altri. Ci sono dei confini, lo spudore vero non li rompe. Rompe solo una cosa, la paura del giudizio. Non danzava per essere visto, danzava perché non riusciva a non farlo. Forse è qualcosa che oggi capiamo bene. Noi adesso, magari in questa generazione, siamo più portati a tirare fuori il telefono e documentare quello che è la meraviglia che stiamo guardando. Davide quel giorno, quel momento l'ha vissuto, ha danzato come uno che non sa nemmeno di essere guardato perché aveva gli occhi su una cosa sola. E in tutto questo episodio c'è una finestra, e dietro quella finestra c'è Michal, la moglie di Davide, figlia del re precedente, Saul, e lo guardava danzare. E la sua parola dice una cosa molto dura. Lo disprezzò in cuor suo. Quando Davide rientra a casa pieno di gioia, lei lo accoglie con sarcasmo e dice: complimenti, che spettacolo dignitoso per un re. Scoprirti davanti alle serve come farebbe un uomo di nulla. E Davide risponde con la frase che porta a casa tutta questa storia: l'ho fatto davanti a Dio. E sarò ancora più vile di così. Il problema di Michal non era estetico, non era che la danza fosse brutta o scomposta, era una questione di direzione dello specchio. Michal guardava il re, Davide guardava il re dei re. Uno specchio girato verso l'uomo e uno girato verso Dio. Il racconto si chiude con un tocco che dice tutto. Michal resta a mani vuote, senza figli, ferma a quella finestra. Chi guarda dall'alto in basso e giudica l'adorazione altrui rimane lì, spettatore, mentre la festa va avanti senza di lui. E sarò ancora più vile di così. Ecco lo spudore, non l'esibizione, ma il contrario. Spudore non è avere più la paura di chi ci guarda, perché abbiamo gli occhi fissi su chi ci ha salvati. Scusate, l'ho detta male. Spudore è non avere più la paura di chi ci guarda, perché abbiamo gli occhi fissi su chi ci ha salvati. E quella finestra di Michal oggi ce la portiamo in tasca. Nel percorso dei gruppi Life abbiamo scoperto che la Bibbia conosce una lode che conosce tanti tipi di lode, conosce quella lode che si inginocchia, conosce quella lode che piange, conosce quella lode che alza le braccia, come farebbe un bambino quando vuole andare tra le braccia della mamma, del papà, e conosce anche una lode rumorosa, festosa, quasi irragionevole. Vantarsi di Dio come ci vantiamo di qualcosa di incredibile che ci è capitato, senza misura, senza trattenerci, è una lode che si fa a voce alta. Dire qualcosa di Dio così forte che chi ci sta intorno non può non sentirlo, non resta privata. Diventa annuncio, diventa testimonianza, diventa luce. E qui c'è qualcosa di scomodo. Alzare le braccia è una cosa, ma lasciare che la voce, l'entusiasmo, la gioia, cose molto più esposte, più vulnerabili della postura del corpo, diventino adorazione, quella è un'altra cosa. La voce ci mette spesso più a nudo del gesto. Perché adorare non è una questione di talento, non è qualcosa che si fa solo qui, su questo palco, in altre circostanze. Dio non cerca la nostra adorazione. Dio cerca adoratori. Non cerca il nostro canto. Siamo quando ci arrendiamo a Lui. E allora adorare è anche lavare i piatti, è perdonare quella persona lì, è obbedire quando non abbiamo voglia, è arrenderci quando le forze sono finite. E proprio in quell'arrenderci fare l'atto di adorazione più autentico della nostra vita. Perché le cose belle, lo sappiamo, hanno un costo. La passione è sacrificio. Un fiore non cresce se non innaffi. Non dimagrisci se non sudi. Non hai un raccolto se non lavori la terra. È così per ogni cosa che ha valore. E non è diverso per la vita con Dio, anzi. C'è una lode che non ci nasce da dentro per caso quando siamo qui la domenica mattina. Nasce da tutte le volte che nel segreto abbiamo scelto di stare con Lui, anche quando non ne avevamo voglia. E qui faccio un po' di chiarezza, perché è facile confondersi. La salvezza non la sudiamo noi, quella è grazia, è già compiuta, è dono. Non dobbiamo faticare per essere amati da Dio, lo siamo già. Ma una cosa è ricevuta gratis e un'altra è coltivata. L'amore che non innaffiamo si secca. La relazione con Dio non si guadagna, ma si nutre. E quella che vedete uscire la domenica, le mani alzate, i pianti, le ginocchia piegate, la gioia, non è un rubinetto che si apre solo qui. È il frutto di un giardino innaffiato tutta la settimana. Qualche giorno fa stavo parlando con un nuovo cliente, avevo appena finito una giornata di lavoro per lui e gli stavo dando le mie impressioni e mi sono complimentato per l'azienda, per la qualità dei loro prodotti. E lui, invece di prendersi il complimento, mi ha risposto, fatto il modesto, tipo dai, non esagerare, sappi che facciamo tantissimi errori, sbagliamo tantissimo. Però me l'ha detto come se desse più, cioè non credesse realmente di avere valore come azienda. Allora gli ho detto una cosa che poi ho continuato a pensare per i giorni successivi, e sono proprio la somma di quegli errori che li ha portati ad avere un livello alto. E vale nella vita così come nel lavoro. Sbagliare, mancare il bersaglio non è bello, certo, ma dentro c'è una ricchezza nascosta che sul momento non vediamo perché presi dallo sconforto. Eppure è parte del processo. La vittoria è un traguardo fatto di tanti errori. E la cosa curiosa è che non smettiamo mai di sbagliare. Appena raggiungiamo un obiettivo, alziamo l'asticella e la sfida dopo ci mette davanti a ostacoli nuovi, errori nuovi. Chi vuole di più non finisce mai di rischiare. Pensate alla polvere di luna che dicevamo prima, è la stessa cosa. Sono proprio gli impatti, le ammaccature, i punti dove siamo stati colpiti a farci riflettere meglio la luce. I nostri errori non sono il contrario dell'adorazione. Lavorati da Dio diventano proprio la superficie da cui la sua luce si vede di più. Però dobbiamo farli lavorare da Dio. Non sto dicendo che è giusto sbagliare o è ok, ma sì, vabbè, ho sbagliato. No, ogni errore che commettiamo dobbiamo darlo nelle mani di Dio e in quel modo emetteremo ancora più luce. E cosa c'entra tutto questo con l'adorazione? C'entra perché chi è appassionato, come ho detto, vuole di più, non si accontenta. Dobbiamo esagerare. Non sarà un errore a definire chi siamo, amen? Non mi sembravate molto convinti. Non sarà un errore a definire chi siamo, amen? A definirci sarà la costanza di chi continua a volere di più di Lui. Di più di Lui, Chiesa. È quello che dice Davide in un salmo: benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. In ogni tempo, sempre. Non solo dopo la vittoria, ma anche nel mezzo della tempesta, nel mezzo dell'errore, dell'attesa, del bersaglio mancato. Non è avere una canzone sulle labbra 24 ore al giorno, è una direzione del cuore che non cambia con il risultato. E lo abbiamo visto proprio in Davide, quella danza spudorata l'abbiamo incontrata al secondo tentativo, dopo un fallimento e mesi di paura. Se si fosse fatto definire da quel primo tentativo mancato, non avrebbe mai danzato, ma l'ultima parola non ce l'ha avuta l'errore, ce l'ha avuta la sua fame di riportare a casa la presenza di Dio. Anche questo è spudore, non permettere ai nostri fallimenti di zittire la nostra lode, rompere gli schemi, le barriere, la vergogna, il pregiudizio e adorare comunque. Vi leggo ancora un personaggio che è la donna con il profumo. È il più sorprendente di tutti perché non è un re, non è un'altra persona, è una donna senza nome di cui sappiamo una cosa sola, la sua reputazione. Siamo a un pranzo in casa di un uomo religioso e rispettato, un fariseo di nome Simone, che ha invitato Gesù alla sua tavola. Una casa per bene, ospiti importanti, tutto molto composto. E ascoltate come entra in scena, Luca 7, 37. Ed ecco una donna che era una peccatrice in quella città. Saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso d'alabastro pieno di olio profumato. Una peccatrice di quella città. Tutti sanno chi è. Non è stata invitata, eppure è venuta a sapere che Gesù era lì e ha varcato la soglia comunque. Immaginatevela attraversare quella stanza. Tutti gli sguardi su di lei, il silenzio, come se un riflettore fosse puntato su di lui e il resto della stanza buia. Il giudizio che pesa nell'aria prima ancora che qualcuno parli. Lei avanza con un vaso d'alabastro tra le mani e poi il dettaglio. Non si mette davanti o al centro, si ferma dietro, ai piedi di Gesù. Tutto quel coraggio per attraversare la stanza e poi si fa piccola, nel punto più basso. Piange, gli bagna i piedi con le sue lacrime, li asciuga con i suoi capelli e poi versa il profumo. E Simone è lì, e dentro di sé sta giudicando. E pensa, se costui fosse un profeta, saprebbe che donna è questa. Lo specchio di Simone è girato verso la reputazione. Lo specchio della donna è girato solo verso Gesù. Lei attraversa il giudizio di tutta quella stanza e quasi non se ne accorge, perché ha gli occhi su una sola cosa. E qui c'è una cosa che ci dobbiamo dire. In queste storie chi giudica non è uno di fuori, è sempre qualcuno dentro la stanza. Michal è la moglie del re, Simone è il padrone di casa, l'uomo religioso. Noi ci identifichiamo facilmente con Davide, con la donna e con gli adoratori, i liberi. Penso anche a Paolo e Sila in prigione che cantano e tutti i carcerati che li ascoltano. Ma quante volte siamo stati noi alla finestra? Quante volte siamo stati noi Simone? Beh, io sono Simone, però non c'entra con me. Questa donna aveva un passato e tutti lo conoscevano, il suo passato. La chiamavano peccatrice era la sua etichetta. Eppure non ha lasciato che ciò che era stata le togliesse il diritto di adorare. E Gesù la difende davanti a tutti e sono perdonati tutti i suoi molti peccati perché ha molto amato. Il suo spudore non era impudenza, sfacciataggine, era amore che non sa più nascondersi. Abbiamo guardato un re stamattina. Abbiamo guardato un re che si è tolto la corona e ha danzato come un bambino, incurante di chi lo giudicava sulla finestra. Due prigionieri in prigione hanno cantato a mezzanotte nel buio, prima che arrivasse qualsiasi risposta. E una donna, segnata da tutti, che ha attraversato una stanza piena di sguardi, versare il suo profumo ai piedi di Gesù. Storie diverse, ma un'unica cosa in comune. Hanno smesso di guardare ciò che li circondava. Hanno guardato solo Dio. E allora la domanda che da oggi ci portiamo a casa è una sola, la stessa che ci siamo fatti nel percorso. Di cosa abbiamo più paura? Di Dio o del giudizio degli altri? Verso cosa è girato il nostro specchio? Verso la finestra dove qualcuno ci guarda o verso il volto di chi ci ha salvati, di chi ci ha fatto delle promesse, di chi sappiamo che le mantiene sempre? A volte penso, quando entrano delle persone qua per la prima volta o ci vedono da casa, non so se si pongano una domanda, ma mi è venuta: perché danzano? Perché cantano in quel modo? Perché alzano le mani? Perché piangono? Perché uno dovrebbe svegliarsi la domenica mattina presto, magari la sera prima ha pure fatto tardi, e va in un luogo per piangere o per imparare qualcosa? Chi glielo fa fare? Beh, che dire? Noi lo sappiamo, non è spettacolo, non è emotività, non è nemmeno il nostro stile. È che abbiamo visto chi è degno, come abbiamo cantato. È che Lui ci ha fatto in modo stupendo, ci ha pensati, voluti. È un Dio così, non lo celebri a mezza voce, Chiesa. È che il nostro Dio è un Dio di gioia, ci ha pensati, voluti, e non ci guarda gioire da lontano. Ma Lui scende e viene qui a gioire insieme a noi. È un Dio che prende il lutto e lo trasforma in danza. Ecco perché lo facciamo. E se oggi lo vedi per la prima volta da questa sala o da casa, non sei uno spettatore, sei invitato. Perché tra poco canteremo, loderemo, adoreremo Dio di nuovo. E questa volta non è il momento della musica, è il nostro momento. È il momento di girare lo specchio, di dire col corpo, con la voce o anche solo con le lacrime: Tu sei degno e io grido il tuo nome. E anche nei giorni a venire, questa settimana, da soli, proviamo a dire qualcosa a Dio ad alta voce. Non deve essere lungo, non deve essere bello, non deve essere abbottonato, deve essere vero. È il nostro momento e forse scopriremo, come stiamo scoprendo anche in questi mesi, che la sua presenza, i suoi cortili, è il posto più bello che esista. E non lo viviamo solo qui, in questo luogo. Lo viviamo ogni giorno. Qui è una manifestazione delle infinite ore che abbiamo passato la sua presenza a casa, nel segreto. Quello che abbiamo ascoltato questa mattina è solo un assaggio. C'è sempre di più. È il bello che con Dio quel di più non ha mai fine. finché siamo su questa terra, ci sarà sempre un passo in avanti da fare, una stanza in più in cui entrare, un luogo, un territorio nuovo, un modo nuovo di gustare la sua presenza. Non arriveremo mai fino in fondo, perché lui non ha un fondo. Amen, Chiesa. Ci alziamo in piedi e mettiamo in pratica questo spudore. Non vergogniamoci di stare alla sua presenza, non badiamo a chi abbiamo accanto, non badiamo a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Lasciamoci davvero guidare dalla presenza di Dio e lodiamolo e adoriamo, perché lui, quello che noi abbiamo scelto, è lui quello che ci ha salvati, lui che salva, e solo a lui volgiamo il nostro sguardo. Amen, Chiesa. Alleluia.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.